Gloria al Signore. È veramente, fratelli, un'emozione per me ritornare a Perugia dopo un po' di anni. E ringrazio il Signore per questa bella opportunità che mi sta dando questa mattina. Avevo anche tanta voglia di rivedere il mio caro amico e fratello Gabriele, con cui abbiamo condiviso tante belle cose da molti anni. Ed è un momento per me speciale. Perché quando mi si chiede di condividere la parola di Dio, che è il fulcro di ogni culto cristiano, perché è attraverso questa parola che il Signore parla ai nostri cuori. E noi siamo grati al Signore proprio per questo. Questa mattina, poi dopo eventualmente parleremo anche del nostro ministero dei Gedeoni, ma questa mattina vogliamo innanzitutto concentrarci sulla parola di Dio che... quella che il Signore ha messo nel mio cuore oggi per tutti voi, per tutti noi, affinché Egli possa avere un messaggio adatto per ciascuno di noi. Dio conosce i tuoi bisogni, conosce i miei bisogni, conosce i bisogni della sua Chiesa. Sapete, questa mattina in tutto il mondo ci saranno milioni, centinaia di milioni di culti per i quattro cardini della terra. E pensate, Dio manda un messaggio in ogni chiesa diverso dall'altro, in base ai bisogni di quella chiesa. Ecco perché Dio conosce i nostri bisogni e interviene nel nostro cuore, nelle nostre chiese, mandando un messaggio adatto alla parola. Ci vogliamo rivolgere alla parola del Signore, così come la troviamo nel libro del profeta Ageo, capitolo 1. È un libro poco usato, è vero? Mi confermate questa cosa? È un libro poco utilizzato. Quando per la prima volta ho detto leggere il libro di Ageo, un fratello dal fondo della chiesa mi disse: fratello, dove si trova il libro di Ageo? E io gli dissi, subito dopo Sofonia. E lui disse: grazie fratello, e dove si trova Sofonia? Allora capì che il problema non era solo il profeta Ageo. Gli dissi: guarda, prima di Zaccaria. E gli dice: dove si trova Zaccaria? Ho capito. Ringraziamo il Signore. Ma la Chiesa del Signore è bella anche per questo, perché varia, no? Voglio dire, ognuno ha i suoi vezzi. Libro del profeta Ageo, capitolo 1, leggeremo i primi 15 versi. Vogliamo dire: Signore, benedici la tua parola.
Amen.
Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo, dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Ricordatevi di questo verso. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname, ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi mi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti. A motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, invitato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, il governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio, il 24esimo giorno del sesto mese, nel secondo anno del re Dario. Gloria al nome del Signore. Fin qui la lettura della parola del Signore. È un brano forte. Ci sono delle affermazioni veramente forti in questo brano. Vogliamo fare un piccolo resoconto cronologico, storico, del contesto di cui stiamo parlando stamattina. Nel 538 il decreto, vi ricordate, del re Ciro permise ai giudei appunto di tornare in patria per ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Chi ha letto anche il libro di Esdra sa che i primi capitoli proprio parlano, almeno i primi quattro capitoli, parlano proprio della partenza di un gruppo, e saranno decine di migliaia che partiranno da Babilonia per andare a Gerusalemme per ricostruire il Tempio. Non il Tempio in quanto pietra su pietra proprio, cioè ricostruire il Tempio, dove poi dopo Esdra subentrerà per ricostruire la liturgia all'interno del Tempio. Ma il Tempio che era stato distrutto aveva bisogno di essere riedificato, e con a capo Zorobabele partirono per andare a ricostruire il Tempio grazie a questo editto del re Ciro. Ma sapete, ci furono delle difficoltà, perché dal 535 al 520 i lavori rallentarono talmente tanto e non fu ultimato il Tempio. Solo successivamente, proprio grazie alle esortazioni del profeta Ageo e anche del profeta Zaccaria, intorno al 520 ripresero i lavori di ricostruzione del Tempio, e dopo circa 5 anni il Tempio fu definitivamente costruito, terminando i lavori. Le circostanze, vogliamo dire, della costruzione del Tempio diedero veramente spunto, fratelli cari, a delle profezie messianiche ad opera proprio di questi due profeti, in special modo del profeta Zaccaria. Se voi leggete il suo libro troverete delle profezie messianiche che riguardano proprio questo contesto storico. Ci troviamo appunto, fratelli cari, in un contesto storico del ritorno in patria, è vero, degli esuli di Israele, di un grande popolo che era stato deportato. Ricordate le famose 3 deportazioni dei babilonesi ad opera dei babilonesi contro Israele, e portarono via in tre ondate. La prima portarono via il profeta Daniele, la seconda portarono via appunto il profeta Ezechiele, e poi ancora gli altri nobili e le famiglie da bene di Gerusalemme le portarono tutti in Babilonia. E così, fratelli cari, è vero, proprio grazie alla volontà di Dio che toccò i cuori di Dario e di Ciro, questi due re che poterono tornare nella loro patria per poter ricostruire. Ma così si conclusero, e possiamo dire anche questo, i 70 anni della schiavitù, i 70 anni della schiavitù che era stata appunto profetizzata, vi ricordate, da Geremia, i 70 anni di schiavitù in Babilonia, perché il popolo era schiavo, come lo era ai tempi di Israele in Egitto, lo era anche ai tempi della deportazione in Babilonia. Infatti in entrambi i casi, se ci fate caso, queste due analogie, in entrambi i casi, sia per quanto riguarda il popolo allora in Egitto che per quanto riguarda il popolo allora in Babilonia, tutti e due i momenti erano schiavi, e in tutti e due i momenti il Signore li liberò, li affrancò e li riportò nella terra promessa, nella terra che lui aveva stabilito, dove il suo popolo avrebbe dovuto vivere. Lo scopo era quale? Di prepararsi un popolo che lo servisse, un popolo consacrato, un popolo che doveva manifestare poi successivamente l'avvento del Messia. È vero, appunto, Io ritengo che questo sia un privilegio immenso, fratelli cari, quando il Signore coinvolge ciascuno di noi nel suo grande progetto. Dio ha un progetto divino, ha un progetto per ciascuno di noi, è vero? Dio aveva un progetto per Daniele e i suoi amici, anche il re Nabucodonosor aveva un progetto per Daniele e i suoi nemici, ma il progetto di Dio prevalse sul progetto di Nabucodonosor. Quando Dio ha un progetto per te e per me, non c'è nulla che possa fermare, fratelli cari, la mano di Dio, perché il progetto di Dio prevale sempre sopra quello degli uomini. Sei convinto che Dio ha un progetto per te? E anche per quelli che ci stanno magari ascoltando, Dio ha un progetto anche per te questa mattina. Dio sta guardando il tuo cuore, forse tu inconsciamente pensi di ascoltare questa parola perché ti trovi per caso davanti a un monitor, davanti a uno schermo e non sai che Dio sta parlando proprio a te. Dio si sta rivolgendo personalmente a qualcuno che ha un santo desiderio nel cuore, ascoltare la parola di Dio. E quando la Bibbia dice che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. La parola di Dio è efficace. La parola di Dio dice che penetra fino alle giunture delle midollo e divide, è vero, il midollo dalle ossa. È qualcosa di straordinario, la parola di Dio compie sempre l'opera sua. Circa 50.000 fratelli israeliani accolsero l'offerta di ritornare in patria per la ricostruzione del Tempio. Stiamo parlando di 50.000 persone. Immaginatevi, è un popolo, no? Un popolo che si muove perché toccato dalla predicazione di Ageo, toccato dal messaggio profetico di Ageo, è vero, si muove in favore del suo Dio per ricostruire, perché aveva compreso che Dio li aveva richiamati. Ma come? Voi vivete in belle case? Voi vivete in bei luoghi? Vi siete sistemati bene? Pensate di aver risolto ogni vostro problema? E la mia casa langue ed è distrutta in Gerusalemme. Ecco che io sono adirato con voi, disse il Signore. E il popolo accolse questa riprensione da parte di Dio. Quanto è bello, fratelli miei, quando è vero noi accogliamo le riprensioni di Dio. Dio lo fa solo perché ci ama. Lo fa perché ci vuole bene, lo fa perché vuole educarci, è vero? Perché ha bisogno di un popolo che lo ubbidisca, di un popolo che lo serva con il cuore. E quindi questi 50.000 tornarono in patria e trovarono una città distrutta, devastata, abbandonata, perché nell'ultima deportazione del re babilonese arsero ogni cosa con il fuoco. Quindi era tutto distrutto, il tempio, la città, le mura. Ricordate anche Neemia, si diede un grande affare nella ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Questi giudei avevano, fratelli miei, capito la giusta priorità. Dio gli aveva fatto riflettere sulla loro vita, sulla loro condotta, su quello che avevano fatto fino a quel momento e quello che stavano facendo ancora in quei tempi. Loro avevano dato priorità alle cose personali, tralasciando le cose di Dio. La cosa importante, dopo che capirono che la priorità è servire il Signore, la cosa importante capirono che era servire Dio. Gesù ci insegna, anch'esso nel Nuovo Testamento, vero? Capitolo 6 del libro di Matteo, verso 33, che cosa dice? Cercate il regno e la giustizia di Dio, e tutto il resto e tutto quello che verrà dopo vi sarà dato. Ma intanto preoccupatevi del regno e della giustizia di Dio. Prendetevi cura prima delle cose di Dio e poi dei vostri interessi. Dio non ha mai fatto mancare nulla al suo popolo, anche nei momenti più terribili, nei momenti più difficili, nei momenti in cui tutto sembrava cadere addosso al popolo, tutto sembrava distrutto, tutto sembrava senza più una ragione per rinascere, Dio era lì, pronto a intervenire nel suo popolo ed aiutarli. Fratelli, anche noi eravamo lontani dalla patria celeste, eravamo alieni dalla grazia di Dio e quando il Signore ci ha chiamati abbiamo accolto con gioia, è vero, l'invito a tornare al Signore, proprio come questo popolo che tornò al Signore, tornò in Israele per mettere mano alla ricostruzione del Tempio. Nel secondo anno, che erano ritornati, i fratelli miei, cominciarono, è vero, a ricostruire il Tempio. Ma come ricordiamo, dal tempo di Mosè fino alla croce di Cristo, prima il tabernacolo e successivamente il Tempio erano i luoghi che Dio aveva scelto per accettare le offerte per il peccato. Gloria al nome del Signore. Prima il tabernacolo e poi l'altare. Gloria al nome del Signore che era nel Tempio. Ma quelli che hanno, i versi che hanno catturato la mia attenzione mentre leggevo questo brano sono alcuni in particolare. Intanto il verso 5 e il verso 7 del brano che abbiamo letto, è vero, ci dice: riflettete bene sulla vostra condotta. È una bella affermazione questa. È un richiamo velato da parte di Dio per ciascuno di noi. Dio non ci sta rimproverando questa mattina, ma Dio ci sta chiedendo di riflettere bene sulla nostra condotta, di riflettere bene su che cosa stiamo facendo. Dio ci invita a riflettere su quello che facciamo nella nostra vita. Per chi stiamo vivendo? Per chi, fratelli miei, stiamo lavorando? Per chi stiamo correndo? E soprattutto, fratelli cari, cosa importante, che cosa stiamo facendo e per chi lo stiamo facendo? Fratelli, è importante, dovremo prima o poi, se non l'abbiamo già fatto, dare una risposta a queste domande che il Signore questa mattina ci mette dinanzi. Ora, se il nostro cammino è un cammino consacrato, se il nostro è un cammino nelle vie del Signore, sicuramente Dio ci onorerà, perché Dio onora quelli che l'onorano. Gloria al nome del Signore. Così, fratelli cari della grazia, Dio lamentava il fatto che il popolo si preoccupava troppo delle sue cose personali, tralasciando le cose di Dio. A volte mi chiedo nella mia vita, e forse sarebbe opportuno che ognuno di noi chiedesse a se stesso una introspezione: che cosa sto facendo? Per chi sto correndo? Dove mi sto dirigendo? E poi dare delle risposte a queste domande per comprendere se il nostro cammino è secondo la volontà di Dio oppure abbiamo deviato un po', perché presi da mille cose, mille faccende, mille impegni, la vita, il lavoro, la famiglia e tante altre attività che, seppur normali della nostra vita terrena, ma a volte ci distraggono da quello che è il sentiero principale che invece dovremmo percorrere, fratelli miei, ogni giorno. Riflettiamo bene. Il Signore stamattina ci invita a riflettere bene sulla nostra condotta di vita quotidiana. Gloria al nome del Signore. Fratelli miei, allora anche qualcuno fu toccato, come dice la parola di Dio, è vero, nello spirito, e diede ascolto al profeta Ageo. Il Signore disse: io sono con voi. Gloria al nome del Signore. Che gloriosa promessa! Io sono con voi. E la parola di Dio, noi sappiamo che sì e amen. Dio non mente, Dio non promette delle cose che poi non mantiene, Dio non promette qualcosa e poi non ce la dà. Se Dio promette, Lui è fedele a se stesso, Egli mantiene la sua promessa. Egli ha detto più volte: io sono con voi. E disse a questo popolo in un momento particolare della loro esistenza: io sono con voi. Gloria a Dio. Quindi questa è una certezza, fratelli cari. Gloria al nome del Signore. Dio vuole infondere in noi quella certezza che Egli è al nostro fianco, è il nostro aiuto, è il nostro supporto e ogni giorno ci incoraggia al servizio. Ma vuole che noi siamo un popolo ubbidiente. Vuole che noi siamo un popolo servile, vuole che noi siamo un popolo consacrato, vuole che noi siamo un popolo che ascolta la sua voce e mette in pratica la sua parola, i suoi consigli nella nostra vita. Gloria al nome del Signore. Nel capitolo successivo a quello che abbiamo letto, quindi nel capitolo 2, nel versetto 4 c'è un'altra affermazione che anche ha toccato il mio cuore mentre leggevo. Infatti dice: mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Gloria al nome del Signore. È vero, mettetevi al lavoro, non solo il Signore ci ha chiamati, non solo il Signore ci ha promesso, io sono con voi e sarò con voi. Il Signore Gesù stesso ci disse, io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Quindi, vedete, Gesù ha ribadito lo stesso concetto, quello stesso principio del Padre quando parlò al popolo di Israele attraverso i profeti nel Vecchio Testamento. Gesù ribadisce lo stesso principio alla sua Chiesa. Oggi noi siamo la Chiesa del Signore, la Chiesa del XXI secolo, forse non più la Chiesa di 2000 anni fa, o di 1000 anni fa, o di 500 anni fa, ma siamo la Chiesa del XXI secolo, ma siamo comunque la sua Chiesa, ed egli ancora oggi ribadisce il principio, io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Gloria al nome del Signore, che gloriosa promessa, non è venuta meno negli anni, Dio non si è smentito, Dio non è venuto meno alle sue promesse, ma ha continuato invece a promettere e a mantenere. Chi di noi può dire che Dio non è con lui o con lei? Ogni giorno, qualsiasi situazione affrontiamo, noi sentiamo il Signore vicino, noi sentiamo il Signore che ci consiglia, che ci aiuta, che ci protegge, che ci guida, che ci dà la saggezza, la sapienza, quella giusta, è vero, quella giusta forza per poterlo servire ed onorare secondo la sua volontà. Gloria al nome del Signore. Bellissimo verso, dice, noi saremo presi dal Signore, sempre in Ageo 2:23, noi saremo presi dal Signore, scelti per essere dei sigilli. Gloria al nome di Dio. Dio vuole fare di te e di me dei sigilli della sua Chiesa, del suo popolo. Noi dobbiamo essere usati dalla mano di Dio, ma dobbiamo permettere a Dio di poterlo fare. Dio ci lascia il libero arbitrio. Non ha mai costretto nessun uomo né nessuna donna a fare la sua volontà. La nostra è una scelta volontaria, una scelta di fede. La Chiesa del Signore non cammina più per visione, come il popolo di Dio prima di Cristo, ma cammina per fede. Amen. O che vediamo o che non vediamo miracoli, noi crediamo in Dio. Alleluia. Gloria al nome del Signore, perché la Chiesa cammina per fede. E la fede è qualcosa che non possiamo toccare con le mani, ma è una certezza di cose invisibili, ma che esistono, perché produce cambiamenti nei cuori degli uomini. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Noi saremo presi dal Signore, scelti per essere dei sigilli. Voglio farti una domanda. Ti senti scelto dal Signore per essere un suo strumento? Amen. Gloria al nome del Signore. Questo è qualcosa che il nostro cuore dovrebbe bramare ogni giorno, fratelli miei. Essere scelti dal Signore, unti dal Signore, per un santo servizio. Voi siete un popolo santo, una stirpe eletta, un real sacerdozio, disse il Signore. Gloria al nome di Gesù. Un real sacerdozio. Dio vuole che siamo principi, sacerdoti e re nel suo popolo. Dobbiamo avere veramente quella visione delle cose di Dio che ci permettono di poterlo servire secondo, è vero, la sua volontà. Fratelli, vorrei fare qualche affermazione. È bello partecipare ai culti, e gloria al nome del Signore. È molto bello, vedete com'è bello stamattina stare qui tutti quanti insieme. È bello godere delle benedizioni del Signore, è vero, insieme a tutto il suo popolo, a tutta la Chiesa. È bello che facciamo tutto quello che facciamo in Chiesa, tutte le attività esterne ed interne alla Chiesa sono qualcosa di lodevole, perché anche nella Chiesa dice è qui che io ho ordinato la mia benedizione. È vero, dice la parola del Signore. Ma voglio aggiungere questo. I veri problemi, i problemi reali, sono là fuori. I problemi più grandi sono fuori da quella porta, non sono qua dentro. Altrimenti siamo quelli che se la cantano e se la suonano, giocano in casa e poi non si preoccupano di quello che accade fuori. Ma i veri problemi stanno là fuori, fratelli miei. C'è un intero mondo che sta andando all'inferno e non se ne rende conto. Molti pensano che sia un gioco, molti non ci credono, credono che siano favole per vecchietti e per bambini, per spaventarli. Sapete, il diavolo è riuscito così a circoscrivere la loro mente, che gli fa credere che è tutto falso. E quindi loro non hanno questa reale consapevolezza, fratelli miei, che stanno giocando col fuoco. Stanno andando all'inferno senza rendersene conto. Un uomo di Dio, circa un secolo fa, scrisse: non voglio servire Cristo, è vero, stando comodamente seduto nelle panche di una chiesa, ma voglio stare davanti ai cancelli dell'inferno per fermare i perduti che stanno per varcarli. Vi ricordate di quest'uomo di Dio, di chi è questa frase? Era di William Booth, il fondatore dell'esercito della salvezza, un uomo, che un credente che era anche impegnato nel sociale. Aveva toccato con mano il dolore dell'umanità ed era un uomo che era sempre in prima linea al servizio di Dio. Fratelli, i problemi sono là fuori. È di questo che la Chiesa oggi si deve prendere cura, di portare i perduti alla salvezza. Qual è il compito della Chiesa? Guadagnare anime a Cristo. Amen. Portarli alla presenza di Dio. Oserei dire, qual è il compito dei Gedeoni? Guadagnare anime a Cristo e portarli alla presenza di Dio attraverso, ecco, un piccolo libricino che è parte della sua parola. Con un piccolo Nuovo Testamento noi raggiungiamo le persone, quindi con la parola di Dio. Perché? Perché questa parola di Dio ancora oggi nel XXI secolo è potente ed efficace a salvare. Gloria al nome del Signore. Io non conosco un altro metodo migliore se non la parola di Dio. La Bibbia dice che Gesù stesso è la parola fatta carne. Gloria al nome del Signore, fratelli miei. Quindi mettiamoci al lavoro. Voglio ribadire questo verso e mi avvio alla conclusione. Mettiamoci al lavoro, perché il Signore ci ha fatto una promessa: io sono con voi. Quanti hanno deciso di mettere la mano all'aratro? Quanti hanno deciso di dare un senso spirituale, reale, forte alla loro vita personale, mettendola al servizio del Signore? Ebbene, non indugiare oltre, non aspettare ancora. Oggi è un giorno di grazia. Oggi è un giorno in cui puoi dire a Dio: eccomi, Signore, come disse Isaia, manda me. Manda me. Usami, Signore, per la tua gloria. Gloria al nome del Signore. Quante volte il Signore deve ancora ribadire questo concetto? Quante altre volte lo deve ripetere? Lo dice da 6-7 mila anni in ogni brano della Scrittura: io sono con voi, ma voi dovete fare, ma voi dovete andare. E anche Gesù, a più riprese nei quattro Evangeli, lo ha detto in tutti i modi: andate per tutto il mondo e annunciate l'Evangelo. Andate per tutto il mondo e fate discepoli i popoli, andate per tutto il mondo e predicate la buona novella del regno. Ce l'ha detto in tutti i modi. Qual è il nostro compito come Chiesa del Signore? Dobbiamo diffondere il messaggio della parola di Dio, perché è questa parola, fratelli miei, che porta le anime alla salvezza. Oggi Dio ti pone dinanzi a un bivio. Sei pronto? Sei disposto ad alzarti e a metterti in gioco, a metterti in discussione? Sei pronto ad alzarti e metterti al lavoro? Forse sei troppo impegnato, o sei troppo impegnata, sorella, ma trova del tempo per Dio. Io mi vergogno perché per un tempo ero talmente impegnato per Dio che non avevo tempo per Dio. È brutto dire questo. Troppo impegnato per Dio, ma non avere tempo per Dio. Sono due cose che non cozzano, non vanno bene. Dobbiamo dare prima la priorità alle cose di Dio. Va bene essere impegnati per Dio, va bene essere coinvolti nel piano di Dio, va bene essere coinvolti, è vero, nel servizio al Signore. Ma la prima cosa, dobbiamo dargli l'onore e la gloria che gli spetta. Amen. Questa mattina il Signore ci sta chiedendo: rifletti bene sulla tua condotta. Sei pronto a metterti al lavoro? Ricordati, io sono con te. Amen. Non ti lascio e non ti abbandono. Questa è una promessa. e le promesse di Dio sono reali, non mutano, non cambiano, non vengono meno. Perciò, fratelli e sorelle, cari nella grazia, questa mattina il Signore ha rivolto, diciamo, a ciascuno di noi un appello molto importante. Ci ha chiamati a mettere realmente, praticamente, la mano all'aratro. Mettiti al lavoro. È un invito a ciascuno di noi. Non pensare che questo invito riguarda chi ti sta accanto, chi sta davanti a te o dietro a te, ma fratelli e sorelle, riguarda proprio te, riguarda proprio me. Dio sta dicendo a me: sei pronto a metterti al lavoro? Fino adesso hai fatto poco. Ho detto: Signore, perdonami se fino a questo momento ho vacillato, sono venuto meno, ho dato priorità ad altre cose piuttosto che alle cose tue. Signore, usami per la tua gloria, costi quel che costi. Gloria al nome di Dio. Questo è l'invito che Dio ci rivolge questa mattina. Vorrei invitarvi ad alzarvi tutti quanti in piedi, fratelli cari nel Signore. Vorrei invitarvi a chiudere per un attimo i vostri occhi e insieme a me cercare la faccia del Signore in un momento in cui il Signore ha parlato alle anime nostre, alle nostre vite, in un momento in cui il Signore ci ha rivolto una domanda ben precisa: sei pronto per metterti al lavoro? Ma ci ha fatto anche una promessa: io sono con te e io sarò con te, non ti lascio, non ti abbandono. Noi con Dio siamo in maggioranza, possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica, dice la parola di Dio. Quindi, fratelli cari nel Signore, questa mattina dobbiamo fare una scelta, dobbiamo prendere una decisione, ma una decisione seria, una decisione che non deve trovare vacillamenti, una decisione che non deve trovare rinunce domani, fra un mese o fra un anno, perché come la parola di Dio è fedele e rimane stabile nei tempi, così anche la nostra risposta al Dio deve essere fedele e deve rimanere stabile nel tempo. Questa mattina Dio ci chiede qualcosa e ognuno di noi, nel segreto del suo cuore, dovrà dare la sua propria risposta al Signore. Gloria al nome del Signore Gesù. Gloria al nome del Signore. Eccoci, Signore. Noi stiamo udendo la tua richiesta, Padre, e veniamo a te, confermandoti la nostra fedeltà, il nostro servizio a te. Gloria al nome del Signore. Signore, vogliamo intraprendere quel cammino che tu ci hai indicato. Vogliamo accettare la tua riprensione stamattina, che ci hai detto che ci siamo forse dedicati troppo ad altre cose, abbiamo dato la priorità alle cose che non ti appartengono, ma tu ci chiedi invece di pensare prima all'opera tua, di pensare prima al servizio a te, e poi tutto il resto tu ce lo darai comunque. Grazie, Signore, ti diciamo nel nome di Gesù per tutto ciò che ci hai dato, e grazie ancora per il tuo amore e la tua fedeltà. In Cristo Gesù il Signore. Amen.
Amen.
Amen. Amen.